lascia un messaggio molto chiaro, lascia un pieno più che un vuoto. Certo lascia un vuoto di leadership, perché lui è stato l'unico leader spirituale ma anche politico che ha saputo connettersi con un sentimento popolare di desiderio di pace, che a mio avviso è maggioritario, anche se umiliato dai potenti della terra. Però diciamo lascia questo vuoto che è un pieno, perché ha ribadito questo suo messaggio ieri. E io vorrei sottolineare, anche forse l'avrete già detto, ma insomma lo ripeto eventualmente, l'emblematicità simbolica di questa morte. Cioè, è una morte che quasi mima, no, la passione, morte e risurrezione di Cristo, una morte che avviene all'indomani della celebrazione della Pasqua. Quindi forse per un Papa è certamente il modo migliore di morire, che in qualche modo Francesco ha inconsciamente scelto. Mi colpisce moltissimo questa modalità, no, di questa offerta di se stesso fino all'ultimo, e questo suo messaggio che ascoltato adesso è come un'offerta di sé in sacrificio per i temi che gli erano più cari, per gli obiettivi che gli erano più cari, dalla pace ai migranti, ai poveri della terra, alle periferie del mondo, l'altro mondo da cui proveniva, no? Ci ricordiamo il modo in cui lui ci salutò appena venne eletto. Quindi è una morte molto simbolica, che credo che lascia anche un pieno, non solo un vuoto.
Eh sì, colpisce moltissimo. Ida lascia un pieno, non un vuoto, ma un pieno, un'eredità che secondo te può essere raccolta? C'è quella volontà, tu vedi, non soltanto nella Chiesa Cattolica, ma in generale anche fuori dalla Chiesa Cattolica, la volontà di raccogliere quell'eredità di Papa Francesco da qualche parte?
Ma io credo che verrà raccolto appunto dai non potenti. Non ho nessuna speranza che venga raccolto da chi attualmente governa o sgoverna questo caos mondiale, che peraltro è rimasto sordo fino alla fine a questo messaggio. Io non voglio dire cattiverie proprio oggi, ma ho appena letto il post anche della premier italiana Giorgia Meloni, che dice che è sempre stata in sintonia col Papa. A me non sembra, per il suo modo di condurre la politica internazionale. Quindi diciamo che c'è un grosso gap naturalmente tra questa potenza di guida spirituale di Francesco e l'impotenza della politica. Questa è una cosa su cui riflettere, perché per esempio io ricordo molto bene quando morì Papa Wojtyla, no? Che fu una morte molto coreografata, molto ritualizzata dalla Chiesa, e all'epoca c'era una fortissima simmetria tra le forme di quel pontificato e la trasformazione delle forme politiche, no? Wojtyla fu il primo papa populista, in qualche modo, tra virgolette, è il primo che fece largo uso dei mass media, insomma c'erano molte segrete simmetrie, mentre oggi mi sembra proprio che ci sia una divaricazione profondissima tra la pratica del pontificato di Francesco e la militarizzazione della politica. C'è proprio una grande distanza.
E leggo, Ida Domenigliani, alcuni messaggi che sono arrivati in questo momento che vale la pena sottolineare. Quello del Cremlino, che dice: tra Putin e Francesco c'è sempre stato grande rispetto reciproco, dice ad esempio il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E quello di Zelensky, è arrivato poco fa, il presidente ucraino, che dice: Francesco pregò per l'Ucraina, memoria eterna, milioni di persone in tutto il mondo piangono la notizia della scomparsa di Francesco, la sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone, alla Chiesa, sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l'unità, ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini, piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Francesco. Ha tentato Francesco di riuscire a risolvere quella guerra con i suoi strumenti che aveva a disposizione.
Sì, ha tentato di risolverla, ci sono stati anche momenti di attrito con Zelensky, no? Come tu ricordi, adesso ci stiamo dando del tuo, del lei, non lo so, ti do del tu comunque.
Diamoci del tu, Ida, sì.
Ecco, appunto, con Zelensky ci sono stati anche degli attriti, perché Francesco è stato tra i primi a invocare la pace e tra i più illustri, il più illustre ad essere accusato, diciamo, di collaborazione col nemico, cioè con Mosca. Lasciamo perdere queste questioni oggi, perché oggi penso che sia il momento del lutto e anche della speranza che chi gli succede sia all'altezza, perché questo è un problema aperto su cui nessuno sa cosa dire, anche perché Francesco da questo punto di vista ha fatto politica fino alla fine, no? Anche quando era in ospedale ha fatto le sue ultime nomine cardinalizie, quindi ha cambiato, io credo, gli organigrammi anche del conclave, per cui è molto difficile fare previsioni, in ogni caso io non sarei in grado di farne, ma spero che chi gli succederà sia all'altezza del suo universalismo, vorrei dire. E io penso che gli venisse anche, era per noi così, diciamo così, impressionante, così sorprendente, perché si sentiva che lui veniva da un altro mondo, no? Si sentiva che l'universalismo del suo messaggio non era eurocentrico. Ecco, io questo penso che per esempio sia un altro lascito politico molto importante che lui lascia. È stato un papa non europeo, ma soprattutto non eurocentrico.
Il mondo progressista, Ida, poteva guardare con, insomma, con favore, con speranza al pontificato di Francesco, una stagione che forse rischia di non ripetersi più?
Avrebbe dovuto, non è stato all'altezza, neanche in questo è stato all'altezza il mondo progressista. La sinistra, diciamo, istituzionale, direi che sui temi della pace lo ha completamente mancato questa possibilità, l'ha completamente mancata, se stiamo appunto alle sinistre ufficiali. Poi ripeto quello che ho detto all'inizio, altra cosa, e bisogna tenerne conto, è il fatto che Francesco era in sintonia col sentimento pacifista maggioritario di questo paese.